Barracuda 2007 è la versione aggiornata di Barracuda, un monologo del 1999, dove affrontavo con una finta autobiografia un dilemma esistenziale. Già all'epoca era un po' di tempo che non mi si vedeva in televisione e spiegavo per quale motivo questo stava accadendo. E quindi torna a fagiolo questo spettacolo per raccontare con lo stesso racconto autobiografico il motivo surreale e strano per cui appunto non sono ancora in televisione, dopo il famoso editto bulgaro di Berlusconi del 2002, però c'è ovviamente dopo questa parte di un'oretta, insomma, di ricapitolazione generale, c'è una parte di un'ora e mezza completamente nuova che riguarda la satira dell'attualità, quello che è successo in quest'ultimo anno, insomma, dal nuovo governo Prodi, le cose che non mi piacciono, le cose che mi piacciono, ad esempio la finanziaria. L'unico comico in Italia a cui piace la finanziaria di Prodi sono io, e quindi spiego per quale motivo, mi sono documentato, forse questo è il primo motivo principale. E poi parlerò di Ratzinger, della religione, del rapporto satira alla religione, in questa parte nuova sviluppo ulteriormente il tema della mia idiosincrasia per il matrimonio e aggiungo altri elementi di riflessione, e parlo dell'ambiente culturale nel quale ci troviamo a vivere, che è dominato da alcuni personaggi televisivi in particolare che fanno ambiente e che si autodefiniscono, prima di lavorare, dei paraculi. Da un'intervista dove dicono che appunto a loro non interessa nulla della politica, e non a caso infatti da 5 anni a questa parte lavorano tranquillamente, guadagnano miliardi. E quindi io elenco questi paraculi televisivi, li nomino uno per uno e racconto episodi che li riguardano, molto interessanti, sconosciuti ai più, perché sono episodi ai quali io stesso ho assistito, insomma, che come dire, sono una sorta di dietro le quinte per smascherare certi personaggi che sono fondamentalmente gli opportunisti, insomma, ecco. E diventa molto interessante.
Lo spettacolo ha un impianto narrativo come quello dell'anno scorso, 2 anni fa forse, come causare inutili sofferenze, oppure più in forma di monologo o di stand-up comedian, insomma?
Ci sono appunto due parti. Nella prima parte c'è una narrazione, la parte autobiografica, pseudo-autobiografica, surreale, comica, eccetera, è una narrazione. E poi nella seconda parte invece è più satirica, procede per temi, e dove appunto la tecnica è fatto battuta, eccetera. Questo è. Però c'è sempre anche lì un arco narrativo, nel senso che non si racconta la storia, si racconta però le mie vicissitudini, ovviamente le mie reazioni a certe cose che sono capitate in Italia, ecco.
Senti, ultimamente quando si parla di te, anche tu stesso quando parli di te, associ sempre la questione alla televisione. Dall'editto bulgaro, come hai detto, non ci sei più. Ti voglio fare una domanda diretta: ma te interessa davvero andare in televisione?
Interessa moltissimo, perché la televisione non è un hobby. Non bisogna dimenticare che io lavoravo in televisione, che per un monologhista fare un programma televisivo come Satiricon è l'approdo massimo. In America due monologhisti come Jay Leno e David Letterman fanno il loro programma televisivo da 30 anni dopo 20 anni di cabaret, e non sono giornalisti, sono comici e satirici, e ovviamente commentano le notizie e i fatti della giornata. Quello che viene ammesso in America, quello che viene ammesso in Inghilterra, in Francia, in Germania, tutte le parti del mondo, in Spagna, eccetera, non è ammesso in Italia. Cioè non è ammesso che un autore satirico faccia un talk show all'americana, insomma, no? Possa fare domande, possa dire la sua e esprimere la sua opinione. Ora, siccome esprimere la tua opinione è un diritto sancito dalla Costituzione, in albero ogni volta che da una parte lo impediscono di fatto, cioè ti impediscono l'accesso, no? E tu c'eri prima, ti hanno tolto, non è che uno decide di togliersi in questi casi, no? E dall'altra, appunto, il discorso che fanno di mettere i paletti alla satira, in realtà è il discorso di mettere i paletti alle opinioni, e questo per me è inammissibile, insomma. E quindi è ovvio che mi inalbero. Inoltre non bisogna dimenticare che nel caso personale all'ostracismo televisivo si è accompagnata anche una serie di querele per diffamazione, tutte cause che io ho vinto, possiamo dare una notizia agli ascoltatori, 4 cause, io l'ho vinte tutte, l'ultima un mese fa, quella di Fininvest, e i giudici hanno detto che la mia intervista a Marco Travaglio era continente e i fatti riportati erano tutti veri, e quindi quell'intervista potrebbe essere ritrasmessa oggi stesso, ma non lo fanno. Perché non lo fanno? Questa è una domanda interessante, perché nel momento in cui tu fai un programma di grande ascolto in televisione, raggiungi un pubblico di 7 milioni e mezzo di telespettatori, e ciò nonostante, pur facendo guadagnare la rete, non ti chiamano, il problema è politico, e quindi io mi interrogo.
In tutti questi anni non ti è mai arrivato nessun tipo di proposta? Mi puoi raccontare, ti è arrivata una proposta indecente del tipo: perché non fai la controfigura di Ronald McDonald o cose di questo tipo?
No, televisioni piccole, diciamo, recentissimamente sono fatti avanti per, appunto, nella loro testa c'è il cambio della guardia politica, secondo loro a questo punto i tempi sono maturi per fare un'altra cosa. Dunque, per me già la premessa è sbagliata, perché uno deve lavorare perché sa fare e perché ha un suo pubblico che lo segue e non perché è messo lì dalla politica, e quindi è il motivo per cui la censura non deve essere ammessa. Un altro motivo è proprio questo, perché la censura altera, inquina il campo, per cui quando uno poi torna dice ecco adesso gli è permesso farla, ma la satira permessa non è satira vera, insomma, no? Quindi la censura proprio non deve essere ammessa. Quindi le televisioni piccole sono venute, ha fatto una proposta, poi di fatto non possono produrre perché non hanno i soldi, non possono produrre un programma come Satiricon. Satiricon costava tipo 200 milioni a puntata ed era che sicuro costi all'osso proprio, ne facevo guadagnare tre volte tanto poi la Rai, ovviamente, grazie alla pubblicità e grazie all'ascolto che aveva, però sai, per una televisione piccola è impegnativa questa cosa. Dopodiché l'altro motivo per cui in genere non accetto è che innanzitutto la struttura appunto è fragile, e poi perché sarebbe come darla vinta alla Rai. Deve essere chiaro che la Rai tuttora non mi vuole, perché altrimenti loro potrebbero avere l'alibi e dire l'avremmo chiamato, ma è andato su Sky, è andato alla 7, e quindi no, invece no. Petruccioli, Capon, Leone, eccetera, sono tutti d'accordo in questa convenzione d'escludendum, diciamo così, e non vogliono la satira, non solo mia, insomma, penso a Sabina, penso ad altri, insomma, che sono tuttora esclusi, ecco, è più comodo così, certo.
Senti, ultimamente, proprio dal caso di Sabina Guzzanti, sono mossi in tanti per la questione appunto tua di Biagi e di Santoro, ma soprattutto parlando di satira, quando è venuto fuori questo caso, di colpo, tutti hanno iniziato a parlare di satira, lo stesso Dario Fo ne parla da 30 anni e anche di più, ma ha fatto diversi excursus storici sulla satira, tu stesso ne hai parlato nei tuoi spettacoli e nelle interviste. Però mettiamo da parte la satira, ti faccio un'altra domanda che richiederebbe un excursus storico probabilmente lungo, vedi se riesci a ridurlo all'osso. Perché in Italia c'è questo tipo di censura? Parli sempre di Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, paesi che sono liberali sì, ma fino a un certo punto, insomma. Perché in Italia c'è questo tipo di censura, storicamente?
Guarda, i fatti più evidenti sono che quando Dario Fo, a Canzonissima nel 60, osò introdurre l'argomento delle morti bianche, venne tolto, rimosso. Quando Grillo introdusse l'argomento di Tangentopoli anticipandolo, venne tolto. La satira racconta fatti, e quindi per poterli commentare, per cui quello che dà fastidio è da una parte il fatto che tu dai un'opinione tua che è libera, perché la satira è libera per costituzione, e dall'altra il fatto che tu ricordi dei fatti che evidentemente, diciamo così, il potere, perché esiste il potere non vuole che vengano ricordati. A me anche recentemente è capitato che dando interviste a giornali nazionali come Corriere della Sera eccetera, nel momento in cui io ricordavo le vicende giudiziarie di Dell'Utri o di Previti, nella mia risposta stampata automaticamente questo veniva rimosso, come se non fosse mio diritto ricordare quello che è capitato, insomma, no? Quindi c'è un controllo sul flusso dell'informazione. In Italia è verissimo, non c'è un editore puro che si occupa solamente di giornali e di informazione, ci sono sempre gruppi industriali che utilizzano i giornali e l'informazione anche come forma di pressione sulla parte politica. La parte politica lo sa, è un giochetto che va bene a tutti quanti, e la politica controlla. Vediamo, io non a caso assieme ad altri ho proposto una legge che consenta la rimozione dell'influenza dei partiti sulla RAI, perché è il controllo dell'informazione che viene sempre esercitato, insomma, e ora di farla finita, anche perché i giovani, io stesso, insomma tutti noi, siamo collegati su internet ormai, e non ha più senso questo controllo, come dire, cinese dell'informazione. È impressionante questa cosa.
Però in realtà internet necessita, per essere usufruito in una maniera, non dico splendida, ma buona, di un'alfabetizzazione secondaria. In un paese in cui l'alfabetizzazione primaria sta scomparendo in certe fasce sociali, l'importanza che ha internet rispetto all'importanza che può avere un mezzo di massa come la televisione, non sto parlando dei giornali perché non avrebbe alcun senso in questo caso, e stiamo parlando veramente di informazione, certo, di massa, è molto limitato.
Sono d'accordo con te, è il motivo per cui io parlo di televisione, appunto. La televisione è veramente l'agorà attuale in Italia, e non a caso c'è un controllo.
Senti, per concludere, Daniele, che si può fare secondo te?
Ah, continuare a fare quello che uno sa fare meglio. Io continuo a fare satira, a leggere, scrivere, e ogni volta che sono spiraglio io mi ci infilo, ovviamente, perché non mi piace che altri mi tappino la bocca, è molto semplice. Ciascuno deve fare la sua parte, è un lavoro lungo, ma insomma ci riusciamo alla fine.